Diamo il benvenuto al direttore Paolo De Paola.
Ciao Paolo, ben trovato.
Buonasera.
Ciao, ciao a tutti.
Eccolo,
buonasera Paolo,
vediamo,
ben trovato. Allora, partiamo dall'Inter, poi tra poco ci colleghiamo di nuovo a Milano con Alessandro Rimi, che sta un po' in giro per Milano, dovrebbe stare proprio sotto la sede dell'Inter, ci fa un po' il punto di questa giornata che ha seguito. Naturalmente, Paolo, partiamo dall'Inter campione, abbiamo chiesto e stiamo chiedendo chi ha inciso di più in questa lunga corsa dove l'Inter con 4 giornate d'anticipo taglia il traguardo.
Chi ha inciso di più è Conte. Sinceramente, se non ci fosse stato Conte in campo e Marotta, diciamo, dietro le quinte, ecco, questo asse, diciamo, che ha cambiato il volto e anche un pochettino la filosofia dell'Inter, addirittura dal disco su cui ci sono state poi anche tante polemiche, ma insomma, chiaramente la quotidianità, la disciplina, un modo di intendere il calcio in una certa maniera, che hanno prestato il fianco anche a tante polemiche, per carità, polemiche che poi ci possono stare nel calcio, sono il succo del calcio, però devo dire che è obiettivo il fatto che sia stato Conte l'artefice di questo successo, perché ha dato alla società, già alla squadra anche dall'anno scorso, un assetto diciamo più competitivo, più stabile, anche diciamo puntando i piedi su determinate questioni, ma è indubbiamente stato l'uomo decisivo, del resto era stato l'uomo decisivo per il primo scudetto della Juventus, lo è, diciamo, dell'era Agnelli, lo è adesso per l'Inter.
Allora, Conte, dice De Paola, e fa riferimento al primo anno Juve, dove da lì la Juve ha aperto un ciclo. Vi chiedo, facciamo un giro anche qui in studio.
Ciclo aperto.
Ecco, è un ciclo che può ripercorrere, non dico la stessa strada, perché è sempre complicato, no? Eguagliare una squadra che ha vinto 9 titoli, però dare continuità. Andrea Piervincenzi.
Il direttore ha aggiunto anche Marotta, d'accordissimo. Esatto. C'è anche Oriali, che è quella figura come Peruzzi alla Lazio, che dà una mano perché stanno tanto in campo durante gli allenamenti. Hanno la sensazione veramente di come sta la squadra, c'è bisogno di quella parola in più o in meno. Quindi sono d'accordo. Conte come mentalità, è indubbio che l'Inter è cambiata quando c'è Conte. Cioè, perché comunque secondo l'anno scorso e finale in Europa, primo quest'anno ha vinto facile perché poi ha allungato 4 giorni d'anticipo. Dal punto di vista del gioco, forse per fare quello step in più e vincere con continuità anche al di fuori dell'Italia, c'è bisogno di una squadra un po' più brillante, un po' più veloce.
In Italia si può aprire, però in Europa non
in Italia, vista la Juventus di oggi che è in completa difficoltà, e la Juventus avrà bisogno più di un anno per ricostruirsi, l'Inter parte nettamente avvantaggiata anche il prossimo anno.
Alessandro.
Io francamente, Marco, invece sono un po' la voce fuori dal coro. Io non lo vedo questo ciclo, ma perché non lo vede neanche Conte. Oggi ha parlato di godersi la vittoria, ma non ha parlato di futuro. E francamente questo, nel giorno in cui l'Inter torna a vincere lo scudetto dopo tantissimi anni, stona un po', no? Con questa prospettiva di avere un ciclo. Ma del resto i conti dell'Inter e soprattutto la poca stabilità a livello economico e a livello di proprietà non può far andare oltre questo campionato. Secondo me servirà a mettersi seduti intorno ad un tavolo, che è un po' il punto da cui è partita questa stagione. Ricorderai, no, la famosa riunione a Villa Bellini dopo la finale di Europa League, e capire quant'è la disponibilità economica, anche perché da un punto di vista anagrafico l'Inter è una squadra molto avanti con l'età. Quindi secondo me, per aprire un ciclo, Conte chiederà anche degli interventi sul mercato, e non so quanto poi questa dirigenza possa accontentarlo.
Paolo, come ti poni con queste due posizioni che sono diverse, no? Che abbiamo sentito.
Beh, no, insomma, quella che ho sentito, la prima, non è che fosse orientata sul ciclo, ma più sul protagonista. Invece condivido questa seconda tesi sul ciclo, anche perché conoscendo Conte che si sbilancia sui festeggiamenti, io non l'ho mai sentito, cioè non l'avevo manco sentito la Juventus, cioè non ho mai sentito Conte di dire festeggiamo, perché per lui è sempre importante invece rimanere sul prossimo festeggiamento. Quindi è un atteggiamento inconsueto di Conte, questo è vero, è una spia importante, che testimonia forse proprio il fatto che voglia accrescere un po' il suo prestigio personale. Del resto Conte è uno che sa vendersi benissimo, ecco, quindi senza voler entrare in una polemica, però è uno che pensa molto bene a se stesso. Quindi è evidente che magari pensare al festeggiamento in questo momento vuol dire anche per se stesso stabilire una sorta di Arc du Triomphe, insomma una sorta di festeggiamento che lo possa portare anche presso altri lidi. Non è sbagliata l'ipotesi, perché nella sua testa i rinforzi dovrebbero essere da un minimo di 3 a un massimo di 5 giocatori, che non sono pochi.
E riguardano
settori nevralgici del campo, quindi non so se sarà accontentato, tanto è vero che l'ha detto anche con una certa chiarezza, che ci sarà una riunione, che si metteranno a un tavolo, decideranno sul futuro, decideranno chiaramente su quello che sarà il mercato e quindi se lui sarà accontentato. Quindi ecco, l'ipotesi di un ciclo è a determinate condizioni certo, che poi fanno a pugni anche con quello che stiamo vivendo, che chiaramente non è che possiamo chiedere cifre fantastiche da spendere sul mercato in un periodo come questo, quindi bisogna vedere.
Assolutamente, tra poco ci ricolleghiamo a Milano e intanto arrivano anche messaggi, Cinzia, che riguardano la Juve in questo momento, quindi sì, ci andiamo anche perché l'altro quesito, poi ritorniamo sull'Inter, oggi facciamo un po' di ping pong in questa lunga serata.
Ma però è una curiosità, perché
prego,
il direttore ha parlato di altri lidi per Conte, sì, là mi chiedo quali, insomma. Onestamente, l'alternativa può essere la Premier per Conte, non vedo altri posti adatti per lui.
Beh, non sottovaluterei nemmeno il PSG, sinceramente, perché il PSG è tornato un po' in corsa in negativo su tutti e due i fronti, sia quello del campionato sia quello della Champions. Quindi Pochettino va benissimo, però ecco, io sto parlando dei top gun, diciamo, degli allenatori, cioè i primi tre al mondo, e Conte si inserisce in questi. Secondo me, se va via, salta uno dei tre più grossi, è quello che è in lista d'attesa, è Conte.
Oddio, e poi come fa a giocare il Paris Saint-Germain? tremo.
Però è pur vero, Marco, che meglio dell'Inter comunque non è facilissimo trovare
in questo
oggi,
momento. In Italia no.
No, però anche all'estero. Cioè, non è che lo United sia così tanto avanti o altre squadre sono così tanti avanti all'Inter, anche tecnicamente. Poi il direttore diceva di 3-4 giocatori, anche 5. Io non ne vedo meno, proprio tecnicamente, per fare un salto di qualità. Secondo me ne bastano un paio, il portiere perché è vecchio. Poi non sono d'accordo sulla squadra che è vecchia, nel senso 98 Hakimi, 97 Lautaro, 93 Lukaku, 93 Perisic, 92 Brozovic, 97 Barella.
E 93 non sono più giovani, eh?
No, però De Frey 92.
Allora noi che siamo? Alessandro stasera no, insomma.
Bastoni è un 99, l'Inter è una squadra,
però
Skriniar
poi
95.
No, Kolarov,
i Vidal,
no, perché sono quelli che ha sbagliato Conte, ha portato dei parametri zero inutili, però secondo me è più facile avere una squadra che già conosce, metti due titolari e vai con quella, e prossimo anno provi ad andare avanti in Champions League.
Occhio anche all'effetto vittoria.
I tre ai quali mi riferivo erano sicuramente un portiere, un esterno sinistro, okay, un difensore sinistro e un attaccante alternativo a Lukaku. Sì,
d'accordissimo,
cioè
anche io. D'accordissimo con lei.
Questi sono i tre.
Occhio anche all'effetto vittoria. Io ricordo in un'intervista Massimo Moratti, visto che siamo in tema Inter, disse che il suo più grande rammarico dopo il triplete fu quello di non aver capito che ad un certo punto la squadra aveva un po' la pancia piena. Ovviamente non si tratta di questa Inter che ha vinto soltanto lo scudetto, però quando si arriva veramente a toccare il vertice della parabola, poi credo che un allenatore come Conte voglia dei nuovi innesti anche per dare nuovi stimoli ai giocatori,
cioè,
che ha.
Questo dovrebbe essere sempre uno di quelle cose da tenere in considerazione quando si vince. Però è anche vero che dopo un primo scudetto che vinci, già pensare che uno c'ha la pancia piena mi sembra...
No, non si tratta di pancia piena, Marco, però è una questione di stimoli, perché comunque questo è un cammino. Noi vediamo lo scudetto, ma come diceva anche prima lui, l'anno scorso l'Inter è arrivato in finale di Europa League ed è arrivato ad un punto alla fine dalla Juventus, anche se in realtà poi le ultime due giornate sono molto aleatorie.
Certo.
Quindi è un percorso che tra l'altro non ha avuto la preparazione estiva, è una stagione che praticamente ne ingloba due. E quindi io credo che ad un certo punto, lavorando con un martello come Conte, servano nuovi stimoli.
Guardate che posizioni contrastanti che ci sono anche nei messaggi, Cinzia, no? Dice:
penso che sia sbagliato definire l'Inter vecchia, a parte Handanovic e Perisic, tutti gli altri titolari dell'Inter sono under 30 e alcuni molto giovani. Ci scrive Giuseppe da Liverpool.
Da Liverpool, salutiamo Giuseppe da lontanissimo.
C'è la Champions League il prossimo anno però, quindi la rosa deve essere ampliata fino a 20
giorni. Aspetta che adesso mi hai dato un assist per la domanda dopo. Poi se
pensate a un ciclo vincente dell'Inter con Conte, siete fuori. Ricordatevi la storia di Conte, di una persona, e quando è andato via dalla Juve.
Paolo, vuoi rispondere tu a questo e poi andiamo un attimo alla corsa Champions? Ti voglio chiedere una cosa.
No, sì, è vero, però è andato via al terzo anno dopo che chiaramente non aveva inciso anche lì sulla Champions e dopo che chiaramente aveva chiesto una rivoluzione che doveva riguardare sei giocatori dell'organico e con la famosa frase io non vado in un ristorante da 100 euro con 10 euro che sancì la rottura con la dirigenza dell'Inter, della Juventus. Stessa dirigenza che poi l'ha portato all'Inter, quindi come dire, sanno benissimo che il pacchetto Conte va preso così e anche Marotta sa benissimo che gli chiederà un tornaconto per quanto riguarda i giocatori, quindi io mi aspetto uno scontro abbastanza importante. Poi comunque Conte è fatto così, cioè se non lo accontenti su determinati giocatori che li ha voluti lui, anche quelli che sono arrivati in un secondo momento, tranne Eriksen, credo che veramente possa anche risolvere il contratto. Cioè un allenatore fatto così, insomma, non è uno che ha mezze misure.
Due cose prima di congedare Paolo. La prima riguarda la corsa Champions, così ne parliamo un attimo, no? Qui in studio anche con il direttore. Corsa Champions.
Ma dello schifo della Juventus di oggi non ne
ci arriviamo, parlare. Ci arriviamo subito perché poi ci pone la domanda proprio l'ascoltatore.
Ma l'ha toccata piano.
L'ascoltatore proprio dice.
Ma no, perché poi ha vinto, capito? Tu dici ha vinto. Sì. Come sempre in Italia le vittorie coprono uno spettacolo indecente. Io voglio sperare che la vittoria di oggi non sancisca o non porti acqua al mulino di Pirlo, perché è una cosa inguardabile la Juve
vero.
Di oggi, inguardabile. Complimenti all'Udinese.
Infatti un ascoltatore dice Juventus imbarazzante sia dentro che fuori dal campo addirittura, quindi critica anche un po' che va a colpire tutti.
Io dico una cosa, io non credo che i giocatori che scendono in campo, quelli che sono scesi in campo oggi, siano così brocchi come sono sembrati. Cioè non penso che Bentancur sia quello, non penso che Danilo sia quello, non penso che Alessandro sia quello, non penso che Bernardeschi si sia così involuto in questa maniera. Insomma, io credo che anche Kulusevski è l'ombra di quello che era in passato. Cioè, sinceramente, ma al di là del cross di Rabiot che è entrato e che sembra aver cambiato la partita, ma è un altro signorino da Merino che sembra guardarsi sempre allo specchio. Insomma, è una Juventus carica di problemi che, guardando l'Udinese, ecco, un'altra squadra bianconera, là vedevi dei ragazzi e dei giocatori che erano umili in campo, che cercavano a tutti i costi di riuscire a vincere. Insomma, hanno perso anche per un po' di sfortuna e forse anche lì di presunzione e di rilassamento alla fine. Ma ecco, se non ci fosse stato Ronaldo, insomma, questa partita la Juventus non la portava a casa.
Direttore, Pirlo ha parlato di reazione, ma non c'è stata nessuna reazione.
Infatti qualcuno dice che partita ha visto Pirlo.
Messe sapendo di mentire è una cosa...
Vabbè, che deve dire? Che non ha visto la reazione?
No, però... Veramente è meglio dire abbiamo fatto malissimo, prendiamo i tre punti, guarda, perché veramente è stata la Juve.
No, ragazzi, bisogna prendere posizione, bisogna dire che Pirlo non può essere allenatore della Juve, ma io lo dico non perché
non può essere l'allenatore di qualsiasi squadra.
Io per tanti anni la Juventus, quindi diciamo conosco l'ambiente, conosco tutte le situazioni che ci possono essere. Non è un allenatore sul quale tu puoi costruire per il futuro. Quindi capisco adesso l'esigenza di mascherare e nascondere tutto fino alla Champions da conquistare, perché altrimenti sarebbe una tragedia assoluta. Ma anche se dovesse essere conquistata la Champions, oggi c'è stata proprio la sentenza sulla qualità del gioco. Cioè, i giocatori sono in balia di se stessi, che non è una bella cosa. Cioè, abbiamo visto Bonucci a un certo punto litigare anche con i suoi compagni e abbiamo visto De Ligt che in qualche modo era veramente sfiduciato, i sorrisetti alla fine di Ronaldo che dicono tutto, come a dire l'abbiamo scampata bella, ma questa è una squadra, cioè sinceramente non è una squadra, è una squadra che non è governata da qualcuno e sinceramente va anche un pochettino a svalutare il proprio valore reale, perché non, io ribadisco, questi giocatori non hanno il valore che hanno mostrato finora.
Quindi, detto dopo tutte queste parole che stiamo dicendo, l'analisi è spietata ma condivisibile, penso.
Assolutamente sì, giustissima.
C'è poco da aggiungere. Intanto Samp Roma sempre 0-0 con una Samp che sta premendo sull'acceleratore, sta schiacciando la Roma nella sua.
Pirlo è anche l'uomo dell'allenatore dei fuori ruolo.
No, esatto. Cioè, però, nel senso, a questo punto, però, scusate, detto questo e siamo penso tutti d'accordo, Atalanta 69 punti, Juventus 69, Milan 69, Napoli 67, Lazio 64 con una partita da recuperare. Zona Champions, che succede? Chi rimane fuori? Perché qualcuno deve rimanere fuori, la Juve non ci piace, il Milan ha conquistato una vittoria dopo un po' di sbandamento, l'Atalanta non mi sembra una squadra che possa mettere a rischio. Facciamo un giro veloce, Vittorio, tu...
Allora, io vedo l'Atalanta seconda, ti faccio la griglia. Inter campione d'Italia, Atalanta seconda, Napoli terzo e Lazio Juventus quarte, forse la Lazio quarta.
Quindi togli la Juve,
io tolgo
e Napoli
Juventus
fuori.
E Milan, e ti dico di più. Juventus e Milan. Oggi la Juventus poteva uscire in anticipo dalla corsa Champions, perché se avesse perso, certo, o pareggiato ad Udine, con il calendario che ha e con il
calendario complicato, anche il Milan,
anche la Lazio non ce l'ha semplicissimo, però un po' più semplice sulla carta rispetto a Juventus e Milan. Secondo me la Juventus sarebbe uscita oggi dalla corsa, e siamo al 2 maggio, e quindi questo sta ad avvalorare quello che dice il direttore, è un fallimento totale.
Pier Vincenzi, poi sentiamo De Paolo.
Atalanta è dentro, perché è la squadra che sta meglio, gioca meglio, ha un'identità. Probabilmente la Juventus è quella che sta peggio e se la giocherà con il Milan. Io il Napoli insieme all'Atalanta è la squadra che adesso è più brillante. Bisogna vedere anche come arrivi, no? La Juventus è quella sicuramente messa peggio.
Ti manca la Lazio, però.
No, la Lazio è indietro. Sinceramente il Milan, se non perde a Torino, la vedo ormai qualificata in Champions.
Direttore?
No, io il prossimo turno sarà il turno verità per la Juventus, insomma c'è lo scontro con il Milan, e quindi sinceramente quella sarà già una pietra fondamentale per quelle che resteranno dentro. Anch'io mi unisco al coro della Juventus svantaggiata rispetto a tutti, soprattutto se trarrà in qualche modo una sorta di coraggio dalla partita di oggi. Cioè la partita di oggi è stata mortificante, non deve essere un abbiamo avuto una reazione, perché non si è vista assolutamente. Quindi dalla partita di oggi va bene per il risultato, ma poi con il Milan bisognerebbe giocare in un'altra maniera.
Assolutamente. Paolo, senti suonare, perché siamo a Milano, ci siamo.
Sento.
Senti un po', vediamo un po' Alessandro Rimi, l'ottimo Alessandro. Alessandro!
Ciao Marco, ben
trovato. Ciao Alessandro.
Guarda, dove sei?
Allora, in questo momento siamo, io tengo la mascherina perché giusto due persone ci sono in questo momento.
Bravo.
Accanto a me, e perciò sempre stare molto attenti. In questo momento siamo alla sede dell'Inter, e alle mie spalle tra l'altro i monitor sono cambiati, sono mutati, il messaggio è "I'm scudetto", ovviamente con la celebrazione di questo 19esimo. E qui la festa va avanti, Marco, va avanti dalle 5.30, in realtà molto prima, giusto il tempo, una volta arrivato il fischio finale a Reggio Emilia contro l'Atalanta, ovviamente giusto il tempo di uscire di casa e proiettarsi nei cuori pulsanti di Milano. Questo ovviamente è stato uno, Piazza del Duomo l'abbiamo raccontato, ma questo evidentemente è stato anche un polo centrale, anche perché lassù all'ultimo piano della sede dell'Inter per ore abbiamo visto il presidente Steven Jiang con una bandiera e sbandierare insieme a tutti i tifosi.
Guarda, dietro a te passano i ragazzi con le bandiere, guarda, gira, c'è le maglie, le bandiere, guarda che bello, vedi, sventolano le bandiere, cioè, vedi, bravo, un po' di traffico, vedi, ecco, bravo, state lontani, mi raccomando.
Tutti i tifosi a ridosso della banchina e fermano tutte le macchine che passano, le fermano tutte per festeggiare, e tutte le macchine che si fermano, quindi è
pensa
veramente
se c'è qualche tifoso del Milan si può fermare, insomma si deve fermare per forza, cioè, capito?
Se sei tifoso del Milan in questo momento passi da Viale della Liberazione, non deve essere una cosa meravigliosa. Fatto sta che le fermano tutte e le macchine si fermano ovviamente con le bandiere e ci si abbraccia, oggi si è tutti fratelli, ovviamente come oggi fratelli del mondo, perché oggi l'Inter, ho detto, ci avviciniamo, adesso vi facciamo vedere anche più e meglio quanti sono veramente tanti, la festa continua, alle 22 ci sarebbe il coprifuoco, ma la sensazione è che andranno avanti veramente.
Vabbè, oggi le regole, realtà, diciamo così, non sono state rispettate in nessun momento della giornata a Milano, dobbiamo dire questo.
Direi proprio di no, ecco. La polizia dell'uomo tra l'altro aveva fatto una chiacchierata e ci hanno assicurato che, alle 20 ci sarebbe stato il silenzio più assoluto, no, assolutamente no, sono le 21.30 e sembra che la festa sia appena cominciata. Noi ci avviciniamo piano piano, vi facciamo vedere un po' che cosa sta succedendo, no? Con i tifosi che attraversano la strada, sono in mezzo, è come se la strada in questo momento fosse una piazza, dove è vero che passano le macchine, è vero che passano le auto, però questa è la situazione, è vero, passano le macchine, però vedete che i tifosi fermano le auto e le macchine con i tifosi ovviamente con le bandiere.
Bellissimo,
e questo
bellissimo.
Sta succedendo lascio perdere.
Stai attento, stai attento.
È giusto.
Stai attento. Facciamo una cosa, Alessandro, ritorneremo dopo da te. Stiamo per salutare anche il direttore. Paolo, domani noi ricordiamo l'appuntamento con il direttore De Paola, l'editoriale, alle 11 lunedì. Apre proprio il direttore con l'editoriale, quindi andremo un po' a sentire, a conoscere a TMV Radio i commenti del direttore su un po' le prime pagine dei giornali. Paolo, ci sei ancora?
Sì, vi sento e dico, ne avremo da parlare domani sicuramente. Sì.
Ti voglio chiedere una cosa solo, hai sentito le parole di Marino per caso al volo, fine partita, con arrabbiatissimo con Paratici?
Sì, certo.
Intanto è passato in vantaggio la Samp in questo momento, sì. Mi vuoi dire qualcosa proprio in 30 secondi prima di salutarci su questa situazione? Passato in vantaggio la Samp 1-0 contro la Roma al 44esimo, 45esimo ormai.
Vabbè, insomma, io credo che attorno a Paratici non ci sia una bella aria, no? Insomma, sì. al di là di
lui fa
che,
poco
che,
per crearsela, però Paolo, fa poco.
No, lui, certo, ma perché è simile a Nedved, sono due persone che secondo me possono coprire altri ruoli, ma non quelli. Cioè, possono coprire tutti i ruoli che vuoi, ma non quelli della comunicazione, perché poi devono anche comunicare loro. E diciamo non sono fatti per questo, cioè io a Paratici riconosco assolutamente una buona capacità da direttore sportivo o comunque da secondo di un direttore, ma poi ci vuole un direttore generale, quello che era Marotta, insomma qualcuno che poi in qualche modo riuscisse a tenere le fila di tutto e a fare una sintesi efficace sia per quanto riguarda il mercato sia per quanto riguarda la comunicazione.
Carnevali del Sassuolo?
Carnevali è quello che ha creato il miracolo e devo dire che è un uomo veramente incredibile, perché ha saputo dire di no anche a offerte importanti, che ha saputo resistere nel nome della riconoscenza per la famiglia Squinzi. Devo dire che, ma al di là dei soldi, ecco, siccome lo conosco, devo dire una persona assolutamente eccellente sotto questo
potrebbe
punto
essere
di
un profilo sì, di Juventus.
Domani ore 11 con il direttore De Paola, scatenatissimo come sempre, state con noi, l'editoriale
ciao,
di De Paola.
Ciao,
a domani,
grazie. Paolo.
Saluto a tutti.
Ciao.